Michele Neri legge La Bodda Uchara di Federico Robert. Quarta puntata. Un po' troppo a Modino.
Carnevale sei tu, fior di gioventù. Sei la scintilla che accende il cuor, la fiamma che ravviva amor. Carnevale sei tu, fior di gioventù. Gentil miraggio di felicità che il cuor serverà.
Il ristorante e albergo Garibaldi, sul lato vista mare della piazza omonima, era un ormai vecchio locale molto amato dai viareggini. Vi si mangiava bene e per chi avesse avuto necessità di alloggiarvi, vi si soggiornava anche meglio. Infatti, era consuetudine che i pensionanti potessero scegliere liberamente i loro pasti alla carta come chi era di passaggio senza nessun aggravio di spesa. Il signor Guidino, ormai, era di età veneranda e continuava a dirigerlo insieme alla cognata, la signora Giulia, anche lei non più dell'erba d'oggi. Seguendo il consiglio di Ballini, che si era subito dileguato, il maresciallo entrò e cercò Guidino che, vistolo, alzò le braccia come se non avesse aspettato altro e, senza che gli fosse stato chiesto niente, cominciò a dire: «Maresciallo, io mi devo togliere un peso dallo stomaco. Forse le mie sono ubbie, ma 3 giorni fa, la sera, verso le 9, è entrato al ristorante un tipo misterioso, almeno a mio avviso. Barba nera, non molto lunga, occhiali da sole scurissimi, che non si è mai tolti, un maglione a collo alto e poi, non saprei dire altro, ha ordinato un cacciucco e un quarto di vino, ha mangiato in fretta e se n'è andato con la sigaretta in bocca dopo aver pagato. Mi sarebbe sembrato tutto quasi normale, anche se mi rinvengo che proprio normale non sembrava. Ma quello che mi colpì, però, e ci ho ripensato dopo, fu la voce. Poche parole, per ordinare e per chiedere il conto. Una voce un po' roca che io avevo in mente di aver già sentito. Insomma, le dirò. Mi sembrava la voce di Giannino Cuccoli, il federale, quello scomparso. Ci ho ripensato tanto e mi sono venuti i dubbi, ma anche su altri particolari. La barba, per esempio, riflettendoci, mi sembrava un po' troppo a Modino, come se fosse finta. E poi gli occhiali, così scuri, non se li è levati mai, eppure nella sala non c'era davvero tanta luce. Sa, in questi giorni siamo tutti pieni di questa storia e non vorrei aver preso un abbaglio. Comunque, avevo voglia di dirglielo e l'ho fatto. Guidino si chetò d'un tratto, ansimando leggermente per l'enfasi che aveva messo nel racconto. Poi stette ad aspettare la reazione del maresciallo con aria interrogativa. Ma Nieddu lo tranquillizzò, dicendosi interessato alla segnalazione di cui avrebbe tenuto il debito conto. Ringraziò e andò via, quasi di corsa. In effetti non era solo interessato, ma interessatissimo. Si trattava di un indizio, e data la credibilità che si doveva a quella brava persona di Guidino, di quelli da tenere nella massima considerazione. Un indizio che cominciava a dar corpo a una certa idea che lui si era girato in testa tra tante altre, fin dal ritrovamento del dinghi. Questa volta, l'appuntato, ebbe parecchio da lavorare sulle informative che riguardavano Cuccoli. Non che non l'avesse fatto prima, era stata la prima persona ad aprire la serie del compito che gli era stata affidata. «Ma c'è sempre qualcosa che sfugge», diceva il maresciallo, «e in questo caso poteva essere successo proprio perché l'attenzione si era concentrata sugli aspetti politici più che su quelli privati. Thank you. Di nuovo venne fuori che Cuccoli doveva avere anche lui il vizio del gioco. Non era mai stato invischiato in retate o anche solo in innocue presenze. Tuttavia, la voce correva e, guarda caso, proprio in margine al foglio di una informativa c'era una nota matita che si diceva «frequenta la villa». E quella villa, con la maiuscola, non lasciava dubbi. Per il maresciallo era quasi sicuramente Villa Turandot, dove abitava il maestrino. Lo chiamavano tutti così, con questo appellativo, perché trattandosi di un musicista non lo si voleva confondere con il maestro, quello per il quale a Viareggio, in particolare, si nutriva una vera venerazione. Era da lui che si riuniva più volte la settimana il fior fiore della gente che conta a fare chissà cosa, oltre ad ascoltare musica in prevalenza lirica, al riparo della privacy. Vero è che questa frequentazione la si poteva benissimo giustificare con il fatto, risaputo, che il locale segretario del partito aveva la passione dell'opera e di quella pucciniana in particolare, e Puccini lì era di casa. C'era però un'altra possibilità, che la villa, indicata nel biglietto, fosse la villa della contessa. L'ipotesi poteva far pensare a ragioni politiche, considerando chi vi abitava, ma era anche risaputo che in villa di politica non si voleva sentir parlare. Lì ci si rilassava e basta. E allora, di nuovo ricerche ancora più minuziose. E, cosa che il maresciallo amava poco e di cui di rado se ne serviva, il ricorso a qualche informatore di fiducia. Intanto, alla capitaneria, o per meglio dire, in quella parte dell'edificio che la federazione fascista occupava, non ci si dava tregua. Da Roma piovevano continue sollecitazioni affinché il mistero venisse chiarito. A questo punto il maresciallo tentò una mossa audace. Convocò Saldini con il pretesto di una informazione più approfondita sul circolo e il pino sul tetto, dato che lui ne era stato un assiduo frequentatore e tuttora risultava socio del sodalizio. Ne vennero fuori poche notizie fondamentali che però, soppesate a dovere, potevano servire. Ma Nieddu, già che c'era, osò andare oltre e fece al convocato anche la solita domanda di rito, buttandola giù con nonchalance. «Voi, dove eravate la notte tra l'11 e il 12 aprile?» A che Saldini rispose tranquillo. «Ero di servizio alla capitaneria!» Il maresciallo prese nota e liquidò l'interrogato ringraziandolo ma ammonendolo. C'erano delle indagini in corso che rimanesse a disposizione. Manco a dirlo, mezz'ora dopo, Nieddu sapeva direttamente dal comandante della capitaneria che Saldini era realmente in turno quella notte, ma che si era fatto sostituire all'ultimo momento dal collega. Malgrado il maresciallo fosse poco propenso a servirsi degli informatori, questa volta, dato l'intricato pasticcio da risolvere, obtorto collo, decise di approfondire la situazione del Saldini. In sintesi, voleva sapere se qualcuno lo aveva visto in giro, quella fatidica notte nelle ore incriminate. Ciaccio, un arzellaio, con un banchino al mercato, ma che si arrangiava a far di tutto, era da tempo il referente più credibile. Una credibilità, la sua, che si era conquistata per gratitudine verso Nieddu, che qualche volta, avendo ricevuto alcuni risprilli importanti, aveva chiuso un occhio su qualche marachella non proprio pulita. Richiesto del servizio, si prese l'incarico e in capo a due giorni riferì quanto segue.
«Ho inteso da Bobolo che Saldini quella sera è andato alla villa del maestrino verso l'una di notte e ci è rimasto insieme alle 6 della mattina. Bobolo la sera aveva da lavorare in quell'angolo lì perché c'era il canto delle farfalle e non si era mosso per tutta la notte.»
Bobolo era all'epoca il più grosso trafficante della prostituzione della Pineta. Traffico importante, perché da qualche tempo questo genere di attività si era condensato tutto sulla Pineta di Ponente, giusto dal pino sul tetto fin quasi alla fossa dell'abate, dato che le regole del Balipedio avevano severamente proibito l'accesso notturno a quella di Levante. Quindi si trattava di persona che contava nell'ambiente e perciò credibile. Niedu ci credé e, malgrado questo mandasse all'aria l'ipotesi delitto Saldini, non ritenne perso del tutto il tempo speso in quella direzione. C'era materiale per continuare anche sul caso Cuccoli, e così fece. Questa volta convocò Saldini con un vero mandato di comparizione e gli disse a muso duro: «Voi mi avete mentito! Ho prove sicure che quella notte siete stato assente dal vostro servizio proprio nelle ore del delitto. Quindi ho ragione di ritenervi sospettato di questo reato. Cosa avete da dire a vostra difesa?» Saldini impallidì. Restò in silenzio con la faccia fra le mani per un po', poi replicò: «Sì, è vero, non ero di servizio, mi ero fatto sostituire, ma io con la morte del Pignore non c'entro. Io ero andato nella villa del maestrino. Ero lì allora in cui c'è stato l'omicidio.» «Qualcuno lo può confermare?» chiese il maresciallo. «Ma qui sta il problema», disse Saldini con fare sconsolato. «Qualcuno c'è, ma dubito che lo farebbe.» «Perché?» incalzò Niedu. «Che cosa impedisce di scagionare uno che, come voi, rischia grosso?» E qui cominciò davvero il tira e molla, perché il maresciallo capì che finalmente si poteva scoprire e soprattutto provare quello di cui tutti parlavano, ma che fino ad allora non si era riusciti a mettere alla luce. Seguirono una serie di incalzanti domande, di mezze risposte e al fine la bodda, ma questa volta si trattava di un rospo, perché questo è il vero animale dal quale i Viareggini hanno preso a prestito il nome per la tartaruga, fu sputata. In breve si seppe questo. Nella villa ci si riuniva per ascoltare musica. Del resto lo stesso Saldini, come figlio di un buon direttore d'orchestra, lo faceva volentieri, ma anche per giocare d'azzardo in maniera piuttosto pesante e, qui viene il bello, per aumentare il godimento con l'assunzione di un po' di neve.
Carmoni, le donne della valle hanno in sangue torrido come l'Ecuador. Io arrivo a come coca boliviana, in noi tinebria e ci ripete ogni. La bruna aureola per pietà sorridi che l'amor m'assa. Sazziami, ma di baci sazziami, mi dormire darà l'anima uno strano
mare. Agganciata la preda, il maresciallo non mollava. E così fu vuotato il sacco per intero. Vennero fuori nomi importanti. Aveva dunque ragione il dottor Alatri e, tra tutti, spiccava, per importanza ma anche per qualità, perché indicato fra quelli che giocavano pesante, quello di Cuccoli. Ma c'era di più. Venne fuori che Cuccoli giocava su due tavoli, questo e quello della villa della contessa. Anzi, sembrava che in quello ci puntasse piuttosto forte e spesso rimettendoci le penne. Abbastanza soddisfatto dei risultati ottenuti, Niedu lasciò l'interrogato nel dubbio. Gli confermò che la sua posizione rimaneva critica e che si sarebbe chiarita solo se qualcuno avesse confermato l'alibi. «Comunque, voi tenetevi a disposizione e non allontanatevi dalla città», fu la conclusione. Prima di continuare le indagini, il maresciallo si sentì in dovere di relazionare il commissario di pubblica sicurezza su tutti i particolari dei quali era venuto a conoscenza. Sebbene i due corpi operassero in maniera indipendente e secondo un'opinione diffusa anche un po' in competizione, in questo momento di massimo trasando era normale che le forze si unissero. Anche perché la milizia non cessava di pressare, interferire e, insomma, rompere. Le soffiate avevano fatto emergere con sicurezza anche l'uso di stupefacenti, ma la cosa andava approfondita. «Ecco», si dissero i due inquirenti, «un campo su cui lavorare al più presto per non far freddare il piatto». Ma ora si doveva puntare tutto sul problema della sparizione di Cuccoli, dato che, dagli indizi raccolti, si poteva sperare che prima o poi la soluzione si chiarisse. Lo stesso commissario, seguendo le ipotesi di Niedu, cominciava a pensare ad una specie di autonascondimento del soggetto per ragioni legate al genere di vita che conduceva. Ma prima bisognava approfondire anche il lato più difficile, la frequentazione della villa della contessa. Intanto il tempo passava. Si era ormai alla vigilia della stagione balneare. I bagni si ripulivano, si abbellivano. Alcuni già schieravano i patini vicino alla batima e anche la darsena cominciava a togliere dal letargo invernale le imbarcazioni più prestigiose. Si presentava un'estate piena di promesse, non solo per l'afflusso dei soliti bagnanti abituali, ma anche per un discreto incremento di quelli stranieri, tedeschi in primis, seguiti dagli affezionati inglesi. A fine giugno, Niedu prese per il collo Ciaccio l'arsellaio, lo strapazzò ben bene e gli disse chiaro e tondo: «Voglio sapere tutto sulle volte che Cuccoli andava a giocare dalla contessa, se vinceva o perdeva, e quando è stata l'ultima volta che ci è andato, capito? Sbrigati e fammi sapere».
«Non è mia facile. Io qualcuno ci conosco là, ma vedrò di arrangiarmi».
Malgrado che lo stesso maresciallo fosse un po' scettico sull'esito della missione, la cosa andò meglio del previsto. Dopo meno di una settimana, Ciaccio si presentò in caserma. Ecco, in sintesi, quello che venne fuori.
«Sembra che il Cuccoli dalla contessa si andasse più spesso che dal maestrino. Lì si giocava forte e lui seguiva da vicino le mosse della padrona di Asa, che, a quanto ho saputo, perdeva quasi sempre e parecchio. Lui gli andava dietro e perdeva più di lei. Ma ho saputo della FIA che chi ci guadagnava erano certi lecchini, poco raccomandabili, che non si capisce come la contessa li avesse potuti conoscere. Senti che quando vince, e vince quasi sempre, volevano essere pagati subito o al massimo entro 24 ore, come è d'uso nel gioco. E guai a sgarrare, eh? Ora sembra che la contessa non avesse problemi. A lei i quattrini gli arrivavano da Roma. Però ho saputo che il marito non era mai contento di questa surfa. Una volta hanno litigato forte. Mi diceva una ameriera che lui la prese per un braccio e la sbatacchiò come un cencio. Per Cuccoli invece la cosa si metteva male. Sembra, ma non lo potrei giurare, che abbia accumulato un debito di 3 milioni. E quelli, siccome le 24 ore erano diventate più di 48, lo minacciavano, lo sputtanavano come segretario, ma di conciarlo per le feste. Io penso che sia già andato alla macchia per non sapere che pesci piglia».
Così si concludeva il rapporto e il maresciallo, soppesate e apprezzate le notizie, convenne che l'ultima osservazione di Ciaccio andava a pennello con quello che gli frullava in testa da quasi sempre. Cuccoli era rimpiattato sicuramente in qualche angolo di Viareggio, o in attesa che la burrasca passasse, ma Dio sa come, o che il partito, sbollita la Buriana, che sicuramente sarebbe arrivata a Roma, nella sua nuda e spiacevolissima verità, lo traesse d'impaccio in qualche modo. Sì, la cosa poteva essere così, ma, insomma, Cuccoli, dove si doveva cercare? Anche il commissario, al quale Nieddu aveva riferito tutto, convenne sulla veridicità delle informazioni, ma da buon questurino e per di più a contatto suo malgrado con la milizia più di quanto lo fossero i carabinieri, ebbe un lampo di immaginazione e disse: «Se io fossi Cuccoli qui a Viareggio, saprei a chi chiedere aiuto e dove nascondermi, in attesa che passi il libeccio e torni patana. Vediamo se ci ho dato». E così dicendo, fece un nome noto per tante ragioni, ma che il maresciallo non avrebbe mai pensato di abbinarlo alla faccenda. Padre Ildefonso da Rocca Cannuccia, cappuccino, super decorato, marcia su Roma e esiliato, proprio a causa di tutti questi meriti come cappellano al cimitero monumentale. Nieddu, a sentire questo nome, si dette uno schiaffo sulla fronte e disse: «Della fia!» Ormai anche lui aveva preso il vizio dei veri viareggini. «Non ci avevo proprio pensato, ma ora credo che sia da prendere in considerazione». E qui ritornò alla luce il racconto di Guidino del ristorante Garibaldi, che il commissario non conosceva, ma che andava ad aggiungere un bel tassello allo strano mosaico di questa scomparsa, se così era. Cuccoli non si sarebbe davvero mai allontanato da Viareggio. I due decisero che si poteva tentare un'azione comune, senza ufficialità alcuna e quindi all'insaputa dei superiori. Insomma, andare da padre Ildefonso come a chieder consiglio. Poi, una volta lì, qualcosa sarebbe potuto maturare. E così fecero. Il cimitero di Viareggio, chiamato proditoriamente monumentale, se di qualche notorietà godeva, non era per il merito di tombe artistiche o famose, perché, malgrado si fosse nel territorio del marmo, di notevoli ve ne erano veramente poche. Era invece conosciuto per un presepe meccanico, opera davvero insigne questa che il predecessore di Ildefonso, padre Girolamo da Pordenone, aveva costruito in 40 anni di paziente e faticoso lavoro. Trattandosi di una cosa così singolare, non si aveva notizia che altri ve ne fossero, almeno in Toscana. Era da sempre meta di molti visitatori durante tutto l'arco dell'anno, con punte massime in estate, e non nel solo periodo natalizio. Il presepe era collocato in uno stanzone adiacente il piccolo convento dei Cappuccini, ora abitato ormai solo dal frate che prestava servizio come custode del luogo e addetto al servizio sacro durante le inumazioni. E lì era confinato da alcuni anni, con questo modesto incarico, colui che era stato il paladino dell'irredentismo prima, dell'interventismo dopo e infine del nascente fascismo. Volontario combattente allo scoppio della prima guerra mondiale, malgrado il dissenso dei superiori, era passato all'incarico di cappellano militare quando, dopo Caporetto, questa categoria era stata istituzionalizzata. Ma lui, la medaglia d'argento, se l'era già guadagnata davvero con spericolate incursioni tra le opposte trincee nel tentativo di recuperare i soldati feriti. Al fascismo aveva aderito addirittura nel 21 e per questo poteva fregiarsi della sciarpa littorio, unico ecclesiastico, nonché di altre benemerenze, aumentando però il disagio con il proprio ordine che, nato dallo spirito del poverello di Assisi, non poteva condividere quello assai bellicoso di Ildefonso. Per tutto questo, i superiori lo avevano relegato a un incarico non propriamente di pregio. E lui aveva accettato tranquillamente. Ad altri sarebbe potuto sembrare umiliante, ma non a lui. La quasi totale inattività del ministero assegnato gli permetteva infatti di continuare a coltivare contatti in alto loco e a tessere intrighi politici nei quali eccelleva. Viareggio, poi, ne era davvero la sede adatta. Quando i due si presentarono, lo trovarono intento ad aggeggiare attorno al gran plastico del presepe, non manifestò meraviglia, ma con tranquillità, non curanza, disse: «Ah, ci siete! Vi aspettavo! So che cercate Cuccoli. Non c'è. È venuta una macchina a prenderlo da Roma stamattina e posso assicurarvi che tutta questa storia è ormai alla fine. Ora vi spiego. Intanto, bisogna intendersi, lui non ha commesso nessun reato, tranne di essersi fatto trascinare a degli imperdonabili eccessi nel vizio del gioco e la corbelleria di farsi credere scomparso. E poiché la causa di tutto questo trasando lo ha portato in un vicolo cieco, ecco che, rifugiandosi da me, mi ha messo nella condizione di doverlo aiutare al meglio. Proprio ieri ho concluso le mie tresche, chiamiamole pure così, e ora il segretario può considerarsi al sicuro da ogni problema. Dovrà solo obbedire agli ordini che gli sono stati impartiti dalle sue superiori autorità. Seguì allora un dettagliato resoconto del lavoro svolto dal frate, tutto teso a far uscire il soggetto dai guai, lavoro che, in sintesi, portava a questi risultati. Il partito, per evitare lo scandalo, dato che ci entrava abbastanza anche la contessa, faceva trapelare la notizia che Cuccoli era scomparso perché gli era stato affidato un delicato incarico sotto copertura che riguardava l'annessione dell'Albania in corso in quel periodo. Tant'è vero che tuttora si trovava a Tirana e lì sarebbe restato fino a nuovo ordine. E poiché si trattava del classico promovetur ut amovetur, il nostro la pagava a caro prezzo. Prezzo inteso in senso morale, perché dal punto di vista economico aveva provveduto la contessa, stimolata dall'alto, a far ripianare il debito, tacitando i creditori col denaro di Pantalone. Altri particolari non vennero fuori, tranne che la milizia e la federazione tutta, informati evidentemente prima dei due visitatori, si stavano già adoperando per divulgare al massimo questa inverosimile versione dei fatti, ignorando, o meglio, facendo finta di ignorare, quello che tutti sapevano e sul quale pettegolavano allegramente. Viareggio aveva pane per i suoi denti. «Già che siete qui», continuò il frate, «vorrei chiarire un altro punto che mi sta a cuore, sul quale anzi sarei lieto di poter dare qualche contributo alle indagini che sicuramente state tirando avanti. Naturalmente mi riferisco all'omicidio di Pignore e alla notizia circa la droga che, in qualche modo, potrebbe essere alla base del fattaccio. Quando facevo notare che Cuccoli non aveva commesso reati, mi riferisco proprio al fatto che questo individuo, riprovevole quanto volete per tanti aspetti, è assolutamente pulito per quanto riguarda l'assunzione di sostanze stupefacenti di qualsiasi tipo. Anzi, vorrei aggiungere un particolare che potrebbe esservi molto d'aiuto. Alla villa della contessa, come non è d'uso parlare di politica, è anche sottinteso che non si sniffa. Semmai, ma questo è noto da tempo, è solo la contessa che si concede strettamente in privato qualche fumata d'oppio. Iniziò questo diversivo in Cina, quando aveva soggiornato a Pechino seguendo il marito come diplomatico. Chi gli fornisca la merce, si tratta certamente di quantità irrisorie, non so. So invece certamente, ma lo sapete meglio di me, che a Villa Turandot, in questo campo, non si scherza. Così si concluse quella che doveva essere una visita informale ed esplorativa. I due, un po' frastornati da quella valanga di parole, padre Ildefonso parlava velocissimo, salutarono ringraziando e se ne andarono.
È arrivato col sole con l'amor dal mare, carnevale che in gioia ci farà sognare.
Mentre ritornavano in città, convennero di tenersi ancora più a contatto, non solo scambiandosi informazioni come avevano sempre fatto, ma per concordare di volta in volta le decisioni da prendere nell'intento di accelerare il lavoro.
Carnevale, bisogna amare, se vuoi godere, non esitare.
Questa storia dell'omicidio durava da troppo e bisognava concluderla.
L'amore fatto così, carnevale.
Agosto stava per finire. Un agosto molto particolare perché pieno di incertezze sul piano politico internazionale, ma anche desideroso di svago e di leggerezza. Erano ormai molti a pensare che poteva essere l'ultimo di un'estate tranquilla. E non si sbagliavano.
Balza inizia e proclama una tensione d'amore. Viareggio, Gaia e Bella, corre l'incontro con volontà.
In caserma, il maresciallo trovò una cartolina a lui indirizzata. Veniva da Ginevra e mostrava una bella fotografia del lago con il caratteristico getto d'acqua. Solo tre firme: David, Elena e Elia. Niedu capì che il dottore e la sua famiglia erano riusciti nel loro intento e ne fu contento.